E allora, no, io ce l'ho il mio, questo non è il mio, non so. No, ciao Simona. Allora, quando questa settimana ho pregato un po' per il messaggio, ho passato una notte diciamo in veglia. Dalle 3 del mattino non riuscivo a dormire. Pensavo che era tutto il cortisone che sto assumendo, perché poi invece le altre notti ho dormito, quindi e invece c'era Dio che mi ampliava qualcosa di importante per la nostra chiesa e per il tempo in cui oggi ci troviamo. Per cui il titolo che ho dato è proprio questo: fede, avere fede nel piano di Dio per la nostra vita. Ora, se vogliamo adempiere il piano di Dio, dobbiamo avere fede realmente in Dio e, come abbiamo detto anche le volte scorse, nella sua parola, e non soltanto nella parola scritta, va bene? Ma soprattutto anche sulla parola profetica che Dio ci rivela. E Dio ci rivela tante parole profetiche per la nostra vita, ma ce ne rivela anche tante altre per la nostra Chiesa. E quindi questa avere fede nella parola di Dio tocca sempre questi due aspetti, dove abbiamo la parola di Dio generale, che è la Bibbia, ma anche la parola di Dio specifica per il nostro momento, che sono le parole profetiche che Dio ci dona attraverso altri ministri, attraverso persone anche della nostra Chiesa che sono sensibili a questo, attraverso anche il gruppo di intercessione che ringraziamo, che stanno ricevendo anche delle spinte da questo punto di vista. E quello che è importante è proprio questo, che Dio ci chiama a collaborare con Lui attraverso realmente la nostra fede. Perché quando Dio parla e ci dice quello che Lui si aspetta da noi, e ci apre la visuale sul proponimento che Dio vuole dare a noi come credenti, a noi come Chiesa, è molto chiaro che la nostra mente, quando Dio ci dice quello che vuole fare con noi, incomincia a vacillare, incomincia ad avere dubbi, incomincia a perdere le proprie certezze, perché quello che Dio ci dice, possibilmente per noi che siamo uomini piccini piccini, a volte è troppo grande, vengono subito i dubbi. Però dobbiamo anche comprendere, fratelli, che quando Dio parla, dice sempre la verità. Amen? Chi è d'accordo? E allora, tant'è vero che Gesù stesso cosa ha detto? Ha detto che la sua parola è verità. Perché quando Dio dice qualcosa, già ha un disegno, ma non è un disegno che lui sta finendo, è un disegno che è stato già compiuto ed è stato portato a termine. E ci presenta un progetto che poi noi dobbiamo costruire insieme a lui. E c'è una parte che faccio io, e c'è una parte che fa Dio. La parola di Dio, quando Dio ci dice qualcosa, è stabile. Dio non cambia idea. Se vediamo alcune promesse ritardare, non è perché Dio ha cambiato idea. Dio non cambia idea su quello che vuole fare. Se Dio ha un progetto per la tua vita, il Signore non cambierà idea su quel progetto. E allora tu mi puoi dire, ma perché non è ancora avvenuto? Ci possono essere tante, tante variabili su questo. Ma l'importante è che tu sai bene che Dio non ha cambiato idea. C'è un bellissimo verso che una volta qualcuno mi ha fatto vedere sotto un altro aspetto, che è il verso di Geremia dove dice: io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. E la domanda che questa persona si è posta, e concordo perfettamente con questa ottica, è: perché Dio avrebbe bisogno di vigilare sulla sua parola se la sua parola è stabile? Perché l'effetto dipende dalla nostra fede. Amen? Ho sentito pochi amen. Allora, ripetiamo Luca Toni come l'altra volta. Dipende dalla nostra fede, cioè quanta fiducia abbiamo che Dio vuole compiere queste cose, questo progetto con noi. Quando Dio nella Bibbia cerca le persone secondo il suo cuore, le persone secondo il suo cuore sono quelle che credono in Lui e che si arrendono a Lui e che si lasciano guidare da Lui. E realmente noi dobbiamo incominciare a porci una domanda che spesso faccio: quanto io mi fido di Dio? Perché Dio si fida di noi. Ci credi? Dio si fida di noi. Dillo a te stesso: Dio si fida di me. E altrettanto io devo fidarmi di Lui. Perché? Perché se Dio si fida di me che sono instabile, ed è una pazzia forse dal punto di vista umano, a maggior ragione io mi posso fidare di lui che è sempre stabile e non muta. Amen? Ora, questo ci fa aprire l'ottica verso qualcosa di fondamentale. Quando Dio ci dice, e quando Dio mi dice, io voglio fare qualcosa con te. E una volta è venuta una persona a dirmi che avevo un peso per gli adolescenti, è stato 2 anni fa, Ciro, e ha detto praticamente Dio mi ha dato una visione per questi ragazzi. Io l'ho guardato, ho detto beh, Dio non l'ha data a me, l'ha data a te, vai. E Ciro ha incominciato a lavorare, anche altri hanno avuto altre visioni, e l'anno scorso si è adempiuto parte del progetto che Dio gli aveva dato di portare tutti gli adolescenti a Roccella, ma non si è arreso nelle varie difficoltà, ha continuato a lavorare, a collaborare con Dio. Perché quando Dio ci dice una cosa, dobbiamo fidarci di Lui. E non prendiamo delle scuse quando Dio ci chiama, dove mettiamo sempre avanti la nostra debolezza. Fratelli cari, noi siamo deboli, è vero. Noi siamo instabili, è vero, ma Dio ci vuole così perché vuole riempirci della sua stabilità. Anche se tu credi di essere stabile, non lo sei. Per essere stabile hai bisogno della stabilità di Dio dentro di te, di questa scoperta di Cristo che è dentro di te. Ora, c'è stato un uomo nell'Antico Testamento che ha avuto una visione grande di quello che Dio doveva fare, che si chiamava Giosuè. A me piace Giosuè, è un mio fan, perché praticamente anziché vedermi, sì va bene, grazie, non sempre le mogli che distraggono qua da questo lato. Allora, io mi sono innamorato di questa persona perché Mosè era 120 anni, insomma, Giosuè è un poco più giovane, quindi da quando ho letto sempre il libro di Giosuè ho visto sempre questa persona che era un uomo con le sue fragilità, con le sue paure, tant'è vero che quando Dio gli ha aperto la visione di quello che lui voleva fare attraverso la sua vita, Dio gli ha dovuto dare tre chiavi che sarebbero state realmente il successo della sua chiamata insieme a Dio. E vediamo Giosuè capitolo 1 verso 3, quando Dio lo chiama, gli dice esattamente qualcosa. Per prima cosa gli dice cosa Dio avrebbe fatto per lui, perché prima dobbiamo vedere, prima di chiederci cosa io posso fare per Dio, dobbiamo chiedere a Dio cosa lui vuole fare con me. Amen? Perché non devo fare io le cose che voglio per Dio, ma devo fare attraverso la mia vita le sue opere che ha preparato per me. Quindi io devo chiedere a Dio, Signore, cosa tu vuoi fare con me? E Giosuè ebbe la risposta da parte di Dio, gli disse al versetto 3, ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do. E come ho detto a Mosè dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al grande mare, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. E nessuno potrà resisterti di fronte a te tutti i giorni della tua vita, perché come sono stato con Mosè, sarò così con te. E io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Tre cose Dio gli ha detto. Una cosa, primo, ogni punto che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo darò. Attenzione, questo era per Giosuè, ok? Non perché alcuni credenti hanno preso questo verso e hanno cominciato a calcare tutti i posti che Dio non gli ha detto e non hanno ricevuto niente. Dio gli aveva dato il paese, già gliel'aveva dato. Quando Dio parla profeticamente, ci dice a noi come chiesa, io vi ho dato questo territorio, io vi ho dato questo quartiere, già Dio l'ha fatto. Ce l'ha dato, non dobbiamo avere dubbi ma sulla promessa. Quando Dio chiama una persona e ti dice esattamente quello che Lui vuole fare con te, non è vuole fare ciò che farà, già per Dio è fatto, già per Dio l'ha stabilito. Ed era questo che voleva fare comprendere a Giosuè. Io, quella che è la chiamata per la tua vita, già per me è stabile, io te lo darò, te l'ho già dato. Poi arriva la seconda parte, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita perché io sarò con te. Quindi la presenza di Dio, ma tu realmente avrai quello che io ti ho promesso perché la mia presenza sarà con te. La terza cosa, non ti lascerò e non ti abbandonerò, cioè sarà una presenza stabile, continua. E questo era il progetto che Dio voleva fare attraverso Giosuè. Ed era la parte che doveva fare Dio. Quindi ti ho già dato il paese, sarò con te e sarò con te sempre. Ma c'erano tre cose che Giosuè doveva fare. Non bastava solo guardare la visione. Perché molti praticamente cosa fanno? Dio parla profeticamente e aspettano senza che loro facciano niente, come se queste parole profetiche si adempiranno. E vi voglio dire una cosa. C'era una parola profetica per il popolo di Israele che dopo 70 anni sarebbero usciti da Babilonia, e la parola profetica era scritta. Ma se un uomo che si chiamava Daniele non avesse preso quel libro, quella profezia, e si mise a pregare chiedendo perdono per i peccati della generazione passata, la profezia sarebbe rimasto lì e il popolo sarebbe rimasto in Babilonia. C'è una parte che Dio ci chiede. Amen? Siete convinti? E Daniele si mise a pregare e il popolo fu liberato. Guardiamo questo aspetto, perché ora scopriremo le tre cose che noi dobbiamo fare e le tre cose anche che Dio credo che ci sta chiedendo personalmente anche come Chiesa. Verso 6, sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. La prima chiave, avere chiara la parte che Dio mi ha dato da fare. Ripeto, avere chiara la parte che Dio mi ha dato da fare. Dio aveva dato il paese già nelle mani di Giosuè, la parte che Giosuè doveva fare era conquistare il paese e darlo in mano al suo popolo. Ed è questo che molte volte ci fa sballare nella nostra testa, perché la cosa che Dio gli ha detto, infatti, sii forte e coraggioso. Perché noi, per avere realmente, per fare la nostra parte, dobbiamo essere forti e coraggiosi. E fondamentalmente la fede è questa, essere forti in Dio e coraggiosi con Lui. E Giosuè, io penso che in quel momento avrà chiesto, ma Signore, io devo farlo, io devo dare in mano al mio popolo il paese, ma non hai detto che l'avevi già fatto tu? No, io te l'ho dato. Io te l'ho dato significa che tutte le forze spirituali che ti impediranno di conquistare quel paese davanti alla mia presenza saranno abbattuti, ma tu devi entrare e prendere possesso. E questo per noi significa una cosa importante, come dire che Cristo Gesù ci ha dato tutte le sue benedizioni per la grazia di Dio e noi non ce le andiamo mai a prendere, perché non entriamo mai nella nostra cameretta a stare con Lui e realmente far sì che la sua presenza possa portare a noi, dentro di noi, in manifestazione i doni di Dio. Perché è chiaro, il Signore vuole fare tutto insieme a noi. E Dio ci ha dato già le sue promesse. Dio ha dato a noi come Chiesa, ma a tutti i credenti, una missione per la salvezza di questo mondo, dandoci la potenza anche da parte dello Spirito Santo dal giorno di Pentecoste. Perché è lo Spirito Santo che è dentro di noi, quando noi testimonieremo di Cristo, parlerà attraverso di noi. Gesù l'ha detto e l'ha promesso. Molte persone sono ancora oggi imprigionate sul pensiero, ma come farò io a parlare, a testimoniare davanti ai miei amici? Cosa dovrò loro dire? Non preoccuparti, perché non sarai tu a parlare, sarà Dio a parlare attraverso di te. È scritto questo, non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo che il Padre vostro vi ha dato parlerà attraverso di voi. E questo significa che Dio ci ha scelti per portare la sua benedizione al mondo e che Dio ti aprirà tutte le strade affinché tu potrai incontrare persone che hanno bisogno di una tua parola, di un tuo sorriso, di un tuo incoraggiamento, di un tuo abbraccio, e tu sei chiamato in quel momento ad essere testimone dell'amore di Dio verso di loro. Proprio tu, non io. Io avrò la mia parte, ma tu avrai la tua. Amen? Ci crediamo? E questo non devi dire, ma lo devo fare io, molti ancora lo devo fare io. Sì, pecorella mia, dice il Signore, lo devi fare tu. Perché io ti ho unto, io ti ho dato tutti i doni per poterlo fare. E la cosa meravigliosa è che non lo farai da solo, dice il Signore, ma lo farai insieme a me, perché io sarò con te. Seconda chiave, e questa è la chiave più importante di cui vorrei parlare e soffermarmi un attimo. Versetto 7. Solo sii forte e molto coraggioso e abbi cura di mettere in pratica tutta tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, e non te ne sviare né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai. E questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte e abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. Quindi la seconda chiave è mettere in pratica tutta la parola di Dio. Mamma mia, ora qua dobbiamo capire bene cosa si intende, eh? Perché qualcuno può farmi un'osservazione, ma mettere in pratica tutta la parola di Dio è impossibile. Per Giosuè la legge di Mosè era tutta la parola di Dio che lui aveva in quel momento. Per noi la Sacra Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, è tutta la parola di Dio che Dio ci ha dato. Ora, qui non sta parlando del fatto che tu in ogni momento della tua vita dovrai mettere, sarai capace di mettere tutta la parola di Dio in pratica, perché è impossibile, saresti come Dio. E siccome non lo sei, fattene una ragione. Mi piace a me la scritta che ha il pastore Mauro nel suo ufficio, praticamente, Dio non sei tu, rilassati. Quindi praticamente questa è una realtà. Per cui qua Dio non ti sta dicendo che si aspetta da te che sarai capace ogni giorno, ogni momento, 24 ore su 24 di mettere in pratica tutta la sua parola. Qua sta parlando invece del desiderio che noi dobbiamo avere, di questo desiderio che ci deve spingere di conoscere tutta la rivelazione che Dio ha dato per la nostra vita, tutta l'intera rivelazione che Dio ha dato. Perché, fratelli cari, c'è un problema che dobbiamo vedere. È un problema, non è un problema, è una cosa bella che dobbiamo farvi, che voglio farvi vedere stamattina. La parola di Dio è stata ispirata. Cosa vuol dire? Soffiata. E sappiamo bene che quando Dio soffia, soffia la sua vita in noi. L'uomo è stato creato, Dio l'ha creato, era un'immagine morta. Cosa ha fatto il Signore? Ha soffiate, l'uomo divenne un'anima vivente. Gesù guardò i suoi discepoli, ancora erano morti nel loro spirito. Cosa ha fatto? Soffiò in loro lo spirito e loro divennero vivi, incominciarono a sperimentare la potenza di Dio. Dio ha soffiato la sua parola, perché? Perché la sua parola è una parola viva. E quando Dio, anche oggi, attraverso la profezia, soffia la sua parola sulla Chiesa, lo fa per dare vita alla Chiesa e per rialzare le ginocchia vacillanti, per fare smettere allo zoppo di zoppicare e per farci avere uno slancio maggiore nel suo regno. E quindi il nostro desiderio deve essere di conoscere realmente e di sperimentare realmente, di avere il desiderio di dire: Signore, io non mi voglio solo fermare a una parte della tua rivelazione, non mi voglio fermare alle cose che convengono a me, non mi voglio fermare a quello che la mia mente capisce, non mi voglio neanche fermare alla parte che oggi ho compreso, ma siccome so che c'è di più che tu mi vuoi dare, io voglio mettermi davanti alla tua presenza e dire: Signore, allarga la mia tenda, allarga la mia mente, allarga i miei orizzonti affinché io possa conoscere e praticare quando sarà il momento e quando sarà il bisogno e quando ci sarà il momento giusto che tu hai prestabilito per me, l'intera tua visione e l'intera tua parola per me e per la mia vita. Amen. Allora questo ci deve portare realmente che noi dobbiamo sperimentare quello che Dio ci vuole dire stamattina. Perché due cose certe volte non ci permettono di sperimentare la parola di Dio nell'intera nostra vita. Innanzitutto la paura che noi abbiamo molte volte di confrontarci con Dio. Perché quando Dio parla alla nostra vita, quando Dio incomincia a farti sentire delle cose o ti dà delle spinte profetiche, Dio fondamentalmente ci fida, tra virgolette, a cambiare posizione, ad andare avanti, a non fermarci. Perché qualcuno ha detto che quando tu ti fermi è un'illusione che stai fermo, perché incominci ad andare indietro, c'è una spirale o una forza che ti spinge, che ti risucchia indietro. E molte volte noi non ce ne accorgiamo. E quando Dio ci confronta con quello che noi dobbiamo fare, con quello che Lui ci chiede anche di cambiare, affinché il carattere di Cristo possa essere edificato dentro di noi, perché ricordiamoci che il mondo non guarderà a noi, ma guarderà quanto Cristo c'è in noi e quanta la nostra vita rispecchia di Cristo, molte volte Dio e la presenza di Dio ti mettono in confronto con la parte del nostro vecchio uomo che ancora scalcia dentro di noi e non vuole abbandonare posizione. E là ci vuole coraggio. Per questo Giosuè qua in questo secondo punto gli ha detto sii forte, stavolta ha aggiunto molto coraggioso. Ma non soltanto questo. Ci sono due ostacoli che molte volte non permettono alla nostra vita di mettere in pratica le parole profetiche che Dio ci dà. E il primo ostacolo è l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Perché quando Dio ci dice io farò con te questo, noi ci vediamo sempre piccoli, incapaci, inutili. E questo molte volte non comprendiamo che questa visione di noi stessi, l'incapacità che noi abbiamo di guardare alla parte spirituale di noi che Cristo ha redento, alla forza spirituale che Dio ha messo dentro di noi, è come se offendiamo certe volte Dio. Perché Dio ci ha dato tutto. Dentro di noi c'è la potenza di Dio, dentro di noi c'è l'amore di Dio, dentro di noi ci sono i doni dello Spirito Santo e certe volte noi queste cose non le vediamo e vediamo la nostra umanità e la nostra fragilità. La nostra umanità e la nostra fragilità la dobbiamo vedere per dipendere di più dallo Spirito. Non dobbiamo guardare la nostra fragilità identificandoci nella nostra fragilità, ma dobbiamo guardare la nostra fragilità identificandoci nella cosa più importante, che Cristo è la nostra forza e non sono io la forza di me stesso. Amen? E la seconda, il secondo ostacolo è la nostra razionalità. La nostra razionalità deve arrendersi, perché per entrare nel progetto di Dio, adempiere il suo piano, deve aprirmi al soprannaturale. Perché quando Dio si muove e fa qualcosa, lo fa tutto col soprannaturale. Dio ha dato i doni dello Spirito alla Chiesa, sono doni soprannaturali. Dio ha dato ai credenti i segni che accompagneranno i credenti e sono doni soprannaturali. Quando Dio ha scelto i suoi servi e ha scelto Giosuè e gli ha detto di incominciare a incamminarsi nella terra promessa, Dio l'ha fatto e gliel'ha fatto fare in modo soprannaturale. A volte in modo straordinariamente soprannaturale. Ma anche se non era visibile e soprannaturale, c'era sempre la mano di Dio, quindi era sempre soprannaturale. La prima cosa che ha dovuto fare Giosuè era passare il Giordano. E cosa gli ha detto Dio? Tu incominci a mettere i piedi a mollo nel Giordano, che io lo aprirò. Pazzia. Non c'era niente di razionale. Cosa aveva detto a Mosè prima? Tu incomincia a mettere il tuo bastone nel mare e il mare si aprirà. L'ha fatto Dio. Dio ha liberato il popolo d'Egitto con 10 azioni soprannaturali. Scusate, ha liberato il popolo di Israele in Egitto con 10 azioni soprannaturali. Dio ha continuato a liberare il popolo di Israele dagli egiziani che la inseguirono in maniera soprannaturale. Dio ha continuato a nutrire il suo popolo nel deserto in maniera soprannaturale, perché ogni giorno gli cadeva la manna dal cielo, ok? E Dio, straordinario, ha continuato a mantenere per 40 anni il popolo nel deserto in maniera straordinaria e soprannaturale. Perché? Perché è scritto che per 40 anni le loro scarpe, i loro vestiti non si consumarono. Ora, fratelli, la Bibbia la guardiamo sotto un profilo che è mitologia, o incominciamo a credere che è la parola di Dio. Amen? Perché realmente Dio si muove in questa maniera. Gesù, quando è morto sulla croce, ha cambiato la nostra vecchia natura in un modo soprannaturale. E Gesù, quando tornerà, cambierà il nostro corpo e saremo rapiti in cielo con Lui in maniera soprannaturale. Tutto il mondo dello Spirito si muove in questa maniera. Ed è un momento... rilassatevi, non ho finito. No, io devo correre perché il tempo stringe. Allora, comprendete questo. La nostra mente qua vacilla. E c'è una cosa che io stamattina vi voglio fare vedere, perché è anche qualcosa che faremo durante la Santa Cena. C'è un modo con cui Dio vuole benedire il mondo e la Chiesa. Poco fa l'ho accennato, sono i segni e i doni. I segni sono per il mondo. E Dio usa il soprannaturale anche per spingere le persone e attrarre le persone verso di Lui. Infatti Gesù in Marco 16 ha detto: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, e questi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in altre lingue, eccetera, eccetera. Ma mi interessa l'ultimo: imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Vedete, questi sono i segnali che servono al mondo. Perché? Perché Satana molte volte lega le persone nell'anima, nella mente, nello spirito, e c'è bisogno di liberazione. Ma lega anche le persone attraverso malattie, infermità, e c'è bisogno di guarigione. E ancora per la Chiesa, Dio ha dato i suoi doni, e i doni servono per il bene comune nella Chiesa. E tra i doni ci sono praticamente la parola di sapienza, c'è la parola di conoscenza, c'è il dono di fede, c'è il dono di guarigione, c'è il dono di potenza, c'è il dono di operare miracoli, c'è quello di profezia, di discernimento degli spiriti, di diversità di lingue, interpretazione delle lingue. Vedete, c'è l'area profetica, che è soprannaturale, e c'è anche l'area che riguarda la guarigione, sia interiore, sia spirituale, ma anche del fisico, perché ci sono malati nell'anima, ma ci sono anche malati nel fisico, e dobbiamo desiderare noi come Chiesa non soltanto che l'aspetto profetico si realizzi, ma che si realizzi anche l'aspetto nel fisico, nel guarire, nel permettere a Dio di guarire quando Lui vuole, perché dipende sempre dalla sua volontà e non possiamo determinare noi quello che Dio vuole fare, le persone, il popolo e il mondo. Ora, perché molte volte abbiamo difficoltà a capire questo? Perché certe volte c'è difficoltà a capire questo? Guardate, io ho fatto un'analisi nella mia mente. Noi non abbiamo dubbi che Dio possa guarire nello spirito le persone, cioè la salvezza. Non abbiamo neanche dubbi che Dio può guarire le persone nell'anima. Ma certe volte, appena si parla di guarigione nel fisico, abbiamo qualche dubbio. Certe volte, è vero, abbiamo visto molte volte, credo che i dubbi vengano dal fatto che abbiamo visto che molti hanno usato questo realtà spirituale in maniera errata. Abbiamo visto che molti hanno voluto determinare le guarigioni e i miracoli, quasi quasi ordinando a Dio, che è sovrano, quello che lui doveva fare. Abbiamo certe volte visto una fede esagerata, ma io credo che noi abbiamo un grosso vantaggio, che in questi anni Dio ci ha realmente dato un equilibrio. E l'equilibrio qual è? Del fatto che abbiamo accettato, sia come ministri che come Chiesa, di volere dipendere da Lui e quindi di fare la sua volontà. Non sono io che dovrò chiedere a Dio e convincere Dio di fare qualcosa. Io sono un canale. Se Dio mi fa sentire, io mi muovo. Se Dio mi dice io sarò con te, vai e imponi le mani su quel malato, io lo farò. È così che dobbiamo muoverci. Ora, la guarigione spirituale, cioè la salvezza, abbiamo, non abbiamo dubbi, siamo certi su quello. Perché? Perché io devo solo predicare. Poi sappiamo che sarà Dio di convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Quindi dipende da Dio. La mia parte è predicare. Qua, bene o male, ci siamo. La guarigione interiore è qualcosa che Dio fa insieme a noi. Perché molte volte Dio usa i nostri doni di discernimento, altre volte con altre persone, come anche Tiziana, che ha studiato psicologia, mette in atto quella che sono i suoi doni naturali insieme alla sapienza di Dio, e questo è meraviglioso. E quindi qua siamo in collaborazione al 50%, c'è una parte mia e c'è una parte di Dio. Ma la guarigione, io sono soltanto un canale, dipende esclusivamente da Dio, e questo è un gradino più alto della nostra fede, dove io sono soltanto una canna rotta dove scorre l'acqua di guarigione di Dio e io non devo fare niente. Tanto è vero che mentre per alcune cose Dio ha detto lo farai tu, per la guarigione qua vedete che Dio ha detto, non ha detto voi imporrete le mani sugli infermi e voi li guarirete, ma ha detto imporranno le mani sugli infermi e guariranno, cioè non sarai tu a farlo, sarà Dio. E una cosa per convincerci e per levarci alcuni dubbi è questa: quando Gesù mandò i suoi discepoli a due nei villaggi, lui ha dato, è scritto in Matteo 10, il potere di scacciare gli spiriti immondi e guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora stammi bene a sentire, Dio non ha detto che guarirà tutti i malati e tutti gli infermi, è scritto così? Ha detto che ha dato la potenza, il potere di guarire tutte le infermità e tutte le malattie. Cioè Dio è così grande che può guarire qualunque cosa, ma non c'è scritto che guarirà tutti gli infermi e non c'è scritto che guarirà tutti gli ammalati. Ci sono momenti straordinari dove Dio l'ha fatto questo, ma ci sono anche dei momenti in cui Dio non lo fa. Perché? Perché se Dio dovesse guarire tutti gli ammalati e tutti gli infermi, nessuno morirebbe. Tanto semplice. E siccome per ora c'è questo lato, dobbiamo anche accettare che quando il mio tempo su questa terra è finito, di qualcosa me ne devo andare. Ok? Dobbiamo anche accettarlo questo. La nostra umanità, che è molto ancorata alla vita, non l'accetta questo pensiero. E c'è qualcosa che vi voglio fare comprendere stamattina, che è molto importante, perché altrimenti prendiamo qua le cantonate. Cioè, la parte di Dio e la volontà di Dio è questa. E si è manifestata anche nella storia della Chiesa. Quando gli apostoli furono imprigionati, e molte volte furono imprigionati, e molte volte Paolo fu lapidato, Dio si è mosso, e nonostante che Paolo praticamente fu lapidato ed era morto in quel momento, siccome il suo tempo non era finito, si è rialzato in vita come se nulla fosse e si è scotolato le pietre da dosso. Di dosso anche forse le ferite saranno state guarite in maniera soprannaturale, qualche osso rotto si sarà composto, non lo so, sta di fatto che gli hanno tirato un mare di balatoni e camminava tranquillamente, va bene? Quando Pietro e Paolo finirono in carcere, la Chiesa pregava e gli angeli di Dio si sono mossi e furono liberati. Ma quando il loro tempo è finito, la Chiesa pregava e la testa di Paolo è rotolata e Pietro fu crocifisso. Non c'è stato verso. Perché? Perché c'è sempre una volontà sovrana di Dio in cui noi dobbiamo arrenderci. Amen? E questo lo dobbiamo comprendere. La mia parte è pregare, sempre. Io pregherò per tutti gli ammalati, noi pregheremo per tutti gli ammalati che ce lo chiedono, però io non starò lì a determinare il miracolo. Amen? Se il miracolo avviene o la guarigione avviene, è una cosa che avviene istantaneamente. Se non avviene, non devo stare lì a torturare il malato e l'infermo o fare i tentativi a far sollevare un paralitico e mischino lo trascino e lo strascino per tutta la chiesa. Che qua entriamo poi nel ridicolo. Ci sono guarigioni che è splendido, cioè ancora avvengono, che i predicatori manco mettono le mani sugli infermi, mentre predicano guariscono. È così che Dio si muove. Allora, quello che stamattina voglio incoraggiare è aprire lo sguardo al soprannaturale, ma senza credere che siamo noi Dio, perché Dio è padrone. Amen? E questo ci deve incoraggiare per la nostra vita. C'è stato un momento in cui io, da piccolo, avevo 14 anni forse, non mi ricordo, soffrivo di una scoliosi, dei 6 centimetri circa, avevo una bella S qua, e avevo la gamba più corta di un centimetro. Io, come un semplice ragazzino, non mi sono curato in quel momento, perché un ragazzo non pensa a questo, se era tanto la volontà di Dio o meno che guarissi. L'ho chiesto e Dio mi ha esaudito e sono stato guarito. Altre volte chiedo che Dio mi guarisce, sembra che è sordo, va bene, ma noto che quando lui non lo fa c'è sempre una forza soprannaturale che viene dentro di me, come la spina nella carne di Paolo. E là Paolo molte volte ha sperimentato la guarigione miracolosa di Dio sulla sua vita, ma lì no. E Dio gli ha detto: la mia grazia ti basta. E voi lo sapete, non so quanti di voi lo sanno, io da 2 mesi che sono tormentato da linfonodi, difese immunitarie abbassate, non so cosa sta succedendo. Poco fa, prima di iniziare a predicare, ero da capo senza fiato, però poi appena incomincio a svolgere il mio ministero, incomincio a svolgere quello che Dio mi ha chiamato, succede qualcosa di soprannaturale, e la sperimento, la mia grazia ti basta. Non so perché ancora Dio non mi vuole guarire, non mi interessa più di tanto. Se lui lo farà bene, se lui non lo farà provvederà in altro modo, però anche io credo che Dio possa farlo. Amen? E questo è quello che ci deve fare anche vincere le nostre perplessità, le nostre paure. Quasi ho spento tutto, vado verso la conclusione. Ora, Giosuè capitolo 1 verso 9, la terza chiave, e qua sarò breve. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, e non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Terza chiave, vincere la paura. Era di questo di che si trattava esattamente di questo. Perché? Perché tutti quando vengono chiamati da Dio hanno paura. Quando il pastore Wiles, io avevo 14 anni sempre, perché Dio con me, non lo so perché si è fissata al 14° anno di età, mi ha profetizzato esattamente quello che Dio voleva fare con me, le mie gambe incominciarono a tremare. E io la prima cosa che... Cioè, lui era molto alto, non so quanto di voi lo conoscete, no? Un inglese poi con la sua flemma caratteristica, eccetera, che parlava tipo praticamente i presentatori inglesi, no? Con, proprio calmo, calmo, calmo. Nel frattempo che lui parlava calmo, 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 io non ero tanto calmo, 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 perché per lui era una cosa scontata, per me no. E lo guardai con quell'aria a dire, ma tu stai scherzando, no? E mi ricordo che lui mi ha detto, non temere, perché a suo tempo, quando sarai pronto, Dio lo farà. E questa è quella parola che a me ha portato poi la vittoria sulla paura. E ancora oggi, quando Dio mi sfida ad alzare il livello della mia fede, realmente riesco a vincere la paura. Guardate, la paura è paura del fallimento, paura di fallire. E certe volte quando Dio ci vuole dire vai avanti, o quando Dio ci vuole far entrare in nuovi territori come chiesa, come vita personale, abbiamo paura di fallire perché noi siamo umani, abbiamo conquistato un territorio e siamo come quella parte delle due tribù di Israele che dicevano a Mosè, no, ma facci rimanere al di là del Giordano, questo posto mi piace, è comodo, un po' di verdurine le troviamo, siamo accampati vicino al fiume, c'è un po' di prosperità, non è il deserto, è un mezzo deserto con un po' di terra promessa, vogliamo stare un po' di qua, un po' di là, la paura di non volere rischiare. Capite? Quando Dio ci fida a qualcosa di più grande, dobbiamo alzare il nostro livello di fede. È la stessa cosa che Gesù fece con i suoi discepoli. Cosa gli ha detto Gesù per alzare il loro livello di fede? Li portò in un punto dove là dovevano arrendersi a Dio. E fruttò una domanda che Pietro gli aveva fatto. Signore, ma quante volte dobbiamo perdonare? Non ci basta una, due? Penso che fino a tre, visto che tu sei un ettrino, facciamo tre, va bene. Prendi tre, paghi due. No. Gesù lo guardata e gli ha detto 70 volte 7. E Pietro lì ha capito che la sua fede era un po' deboluccia. Cosa ha chiesto al Signore? Signore, sostieni. In altre parti è scritto sovvieni, cioè aumenta, dammi più forza, dammi più capacità di avere più fede in te. È questo che praticamente dobbiamo comprendere per la nostra vita. La paura di essere soli, la paura di fallire, tutto questo si arrende davanti alla fiducia che noi dobbiamo avere in Dio. Amen. E questa promessa, non ti spaventare perché io sarò con te e sarò con te dovunque andrai, era la promessa che nell'Antico Testamento Dio faceva a tutti i sacerdoti. A Mosè ha detto la stessa cosa. Ad Abramo disse la stessa cosa, ad Isacco ha detto la stessa cosa, a Giosuè ha detto la stessa cosa, a Davide ha detto la stessa cosa. Ora, nel nuovo patto, chi sono i sacerdoti? Noi. E ancora oggi Dio ha mantenuto la promessa. Perché? Perché non è soltanto con noi come presenza spirituale, ma è dentro di noi. Amen. E questo ci deve dare la certezza che non ci lascerà, non ci abbandonerà. Come può abbandonare questo tempio che sono io, che è il suo tempio? Amen. Non lo può fare. Per cui lui è dentro di noi, abita in noi, è una presenza continua in noi. Solo che certe volte dobbiamo comprendere che dobbiamo anche ascoltarlo e curare di più questo aspetto. Perché molte persone ancora non entrano in queste tre chiavi perché hanno una vita che oscilla tra le emozioni, le passioni, non riescono a guardare il lato spirituale, guardano soltanto il lato umano e animale, cioè dell'anima. E questo molte volte le fa sballare. Ricordiamoci sempre che noi siamo ancora in conflitto con cose della nostra vecchia natura che ancora ci tartassano, va bene? Però per vincerli abbiamo bisogno di guardare al Cristo che è dentro di noi. Amen? E andando verso la conclusione, Livia, puoi già venire qua per suonare, grazie. Pregando per la sera, Dio mi ha fatto vedere alcune cose che poi ieri mi ha fatto completare come sguardo. E ci sono delle parole che sento molto forte per la nostra vita e per la nostra Chiesa per questo tempo. E il Signore mi ha detto questo, è tempo di non avere più paura. Ed è tempo di varcare il nostro Giordano, sia personale che come comunità. e conquistare le promesse che Dio ci ha fatto, però facendoci prima conquistare da Dio. Perché se non ci facciamo conquistare da Dio, e realmente in noi non c'è il desiderio di vedere il regno di Dio prima nella nostra vita, non possiamo neanche parlare di conquiste spirituali come corpo di Cristo. Perché Dio vuole essere re della sua Chiesa e degli uomini. Per cui il Signore ha bisogno che noi lasciamo spazio a Lui per conquistarci, affinché poi noi possiamo andare ad attirare le persone da Lui. Sapete, la parola conquista deve essere un po' letta in maniera diversa. Non è una conquista fatta con battaglie umane dove noi prendiamo le spade e costringiamo le persone praticamente ad arrendersi a Lui. Questo lasciamolo fare ad altri. Ok? Il conquistare realmente è un attirare. Come ci ha conquistati Gesù? Attirandoci con il suo amore. E io non devo andare lì a colpi di versetti a conquistare le persone, devo manifestare Cristo, perché Lui li attirerà. Quando Gesù fu crocifisso è stato scritto che quando Lui fu sospeso tra il cielo e la terra è stato fatto per attirare gli uomini verso Lui. Non è una conquista fatta a forza di crociate, è una forza di attrazione, dove io mi arrendo a Lui e dico: Signore, sono qui per Te, voglio essere conquistato dal Tuo amore. L'altra cosa, e sono anche qua tre, il Signore mi ha detto anche questo: è tempo di lasciare il deserto e di lasciare quello che facevamo un tempo. Le modalità anche che noi abbiamo usato per un tempo devono cambiare. Ci sono tante cose che andranno bene anche per questo tempo, ma ci sono anche cose nuove che Dio vuole farci fare, e modalità nuove, strategie nuove che Dio vuole darci, e dobbiamo essere aperti a questo, dove dobbiamo fare convivere, come spesso abbiamo detto sia io che il pastore Mauro, la visione che Dio ha dato come chiesa ospedale, che perché la chiesa è sempre un ospedale, dobbiamo arrenderci a questa evidenza, i malati, le persone depresse eccetera ci sono sempre, li abbiamo sempre con noi, ma non è un ospedale dove tu dovrai morire in corsia, è un ospedale dove tu dovrai essere guarito e inviato da capo verso la volontà di Dio. Per cui è un ospedale, ma c'è anche una missione. Verrai curato, ma verrai anche inviato. Amen. E se tu desideri di essere soltanto curato e non vuoi essere inviato, sappi che non è possibile, perché Dio ha stabilito che i credenti devono essere in movimento. Per cui ci può essere il momento che cadi, ti sbucci un ginocchio, ti rompi la gamba, ma il medico serve non per tenerti in ospedale, ma per curarti e poi dirti: sei stato dimesso, ora torna a casa tua, vai verso il proponimento che Dio ti ha dato. E quando un pastore ti dice sei dimesso, credici. Non stare lì in ospedale ancora, perché non è più la volontà di Dio che stai a leccarti le ferite come un cagnolino, anche perché a furia di leccarti le ferite la lingua si consuma, usala per parlare di Lui anziché di leccarti. Amen? Ci siamo? La terza cosa: è tempo che i doni e i ministeri debbano essere rilasciati e delegati e liberi di muoversi nella diversità, perché Dio, e questo è valido secondo me per tutto il corpo di Cristo, non soltanto per noi, perché Dio non vuole un corpo uniforme, ma lo vuole multiforme, dove ogni ministro può essere libero di esprimere quello che Dio gli ha dato per benedire la Chiesa ed il mondo. Ora, per entrare in questo non dobbiamo più avere paura, perché Dio sarà con noi. Alziamoci in piedi e io voglio pregare un attimo e poi do il microfono al pastore per tutto quello che c'è da fare, perché voglio unirmi a una preghiera corale insieme a voi, dove vogliamo anche liberare i doni dello Spirito nella vita dei credenti e i ministeri che ci sono. Forse tu non ci credi, ma io in fondo, perché molte volte le vedo queste cose nello Spirito e Dio me le fa vedere, ci sono persone realmente a cui Dio ha dato tanti doni e tante chiamate. E se solo voi in questo momento aprite gli occhi su questa realtà e non venite soltanto afflitti dalle circostanze della vita e da quello che il mondo vi vuole proporre, perché Satana ci schiavizzerà legandoci sempre al materiale. Apriamo lo sguardo sullo spirituale. Tu hai una chiamata, tu c'hai un proposito per Dio, proprio là in fondo. Michele, attenti, comandi, non te lo dimenticare, Non te lo dimenticare, perché è così. E Dio ha parlato a molte persone anche nel passato. L'ha fatto anche per voi. Dio ha una chiamata. Oh, che ci devi lavorare. Non lavorare solo col lavoro, lavora anche col proponimento di Dio. Amen. E questa è la cosa anche per voi ragazzi là. Dio lo sta facendo con alcuni di voi e aumenterà ancora. Preghiamo, Signore, in questo momento, in accordo con la tua parola, voglio chiederti di liberare i doni della tua Chiesa, di liberare, Signore, le chiamate profetiche, di liberare, Signore, le chiamate degli evangelisti, di liberare, Signore, le chiamate pastorali, Signore, di liberare, Signore, ogni ministero, ogni visione, ogni chiamata, ogni dono e ogni talento, Signore, per la Tua gloria. E noi non permettiamo più, Signore, come corpo di Cristo, che gli spiriti di scoraggiamento, di delusione, Signore, e tutto il deserto che i credenti hanno attraversato tengano ancora prigionieri il popolo di Dio. E nel nome di Gesù Cristo, come è stato detto alla figlia di Sion incatenata, liberati dalle catene, sciogliti. Noi in questo momento diciamo e crediamo che il popolo di Dio sarà libero e sciolto affinché tutta la proponimento, tutto il proposito di Dio personale come comunità possa realizzarsi nel nome di Cristo Gesù. Amen. Un applauso per il Signore, ringraziamolo. Il pastore dov'è che non lo vede? Ah sì, è là in fondo. Sta benedicendo la chiesa là in fondo. Ok, continuiamo in quello che Dio ci vuole dare e benedire stamattina.